Vogliamo leggere dalle Sacre Scritture, Filippesi 3, leggiamo il versetto 10. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. La risurrezione, secondo anche questo versetto che abbiamo letto, è una cosa che dobbiamo conoscere. Una cosa è sapere di qualcosa, un'altra cosa è conoscere per esperienza, vivere ciò che si studia, ciò che si impara. E la preghiera di Paolo scrivendo ai Filippesi è questo: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. E poi riassume Cristo, la persona di Cristo con questi elementi, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. La risurrezione è una cosa che ricorre molto spesso come tema nelle scritture. Fin dall'inizio la terra era informe, vuota, non c'era vita. Non c'era quell'elemento che gli scienziati ogni tanto dicono di aver creato per poi dare la smentita dopo pochi giorni o qualche volta dopo qualche anno. La vita proviene da Dio, è l'unico autore della vita. La materia non ha vita, una vita propria, è sempre vita comunicata. Che sia una roccia, che sia un insetto, che sia un essere umano, che sia l'universo nel suo insieme. Dio ha operato, c'era questa massa informe senza vita, Dio ha parlato e ha incominciato a vivere. L'uomo stesso era argilla, argilla e terracotta, e fango. Polvere mescolato all'acqua, ma Dio soffiò su questo fango e divenne questa forma anima vivente, vivendo della vita di Dio stesso. Vediamo vari momenti di risurrezione nella Bibbia. Abbiamo anche la visione di Ezechiele con questo grande mandato evangelistico, la valle delle ossa secche, dove un insieme, un mucchio di ossa. Vogliamo leggere dal profeta Ezechiele brevemente, pochi versetti, Ezechiele 37. Dal primo versetto è scritto: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito, mi depose in mezzo ad una valle piena d'ossa. Mi feci passare presso di esse tutt'attorno, ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Per dire, è uno stato di decomposizione avanzato. Però, senza passare per la lettura di tutto il capitolo, il brano chiude col versetto 14: e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore, l'Eterno, Yahweh. Anche questo è una specie, uso una un'espressione che ritroveremo più avanti, una specie di risurrezione. Noi eravamo morti nei nostri peccati, morti nei nostri falli, senza speranza, perché un morto non può fare niente. Un morto non può dire adesso torno sulla terra, non ha questa facoltà, tanto più ossa secche. C'è stata una risurrezione del popolo. Ezechiele parla in un tempo di cattività, di schiavitù in una terra lontana, prepara il popolo per la schiavitù e parla di questo stato di morte, però con la speranza, con la parola di vita. Io metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Non leggiamo neanche stamattina di una cosa successa, c'era Eliseo già morto, già sepolto. E in un momento di confusione, un attacco da parte dei nemici, nella confusione un morto è caduto sulle ossa di Eliseo, già morto da anni. Oh, e questa persona che è morta, che è caduta sulle ossa, è tornato in vita. Ancora una volta abbiamo una specie di risurrezione. Lazzaro, con quella gloria, in quella frase che meriterebbe altro che libri, solo su questo versetto, questa frase di un versetto: io sono la risurrezione e la vita. Io, dice Gesù, io, dice Gesù, Geova, l'Eterno, il Signore, Dio Onnipotente, Figlio di Dio e Dio stesso. L'Io Sono ha pronunciato queste parole: io sono la risurrezione e la vita. Non c'è vita al di fuori di Lui, non c'è risurrezione certamente al di fuori di Lui. Facevo riferimento ad una frase che leggiamo in Ebrei. In Ebrei capitolo 11 abbiamo anche qui una specie di risurrezione. Ebrei 11, leggiamo dal 17 al 19. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Ecco questa frase, una specie di risurrezione. Cosa che è il tema fondamentale della Bibbia, che anche ieri leggevo di un commento sulla dottrina della giustificazione, e diceva di questa dottrina dell'essere dichiarati giusti: non c'è salvezza per chi non crede nella giustificazione per fede. Se una chiesa non crede nella giustificazione per fede, indipendentemente dalle opere, questo apologeta, questo studioso della Bibbia, ha detto: se quella chiesa non crede nella giustificazione per fede, non è neanche una chiesa cristiana. Io aggiungo stamattina: se uno non crede nella risurrezione di Gesù Cristo, non è salvato. Se una chiesa dice che sarà risorto ma non si sa, ma non cambia niente, dico anche quello: può aver scritto il nome che vuole, ma non è una chiesa cristiana. Se Cristo non è morto, è risorto, va nella nostra fede. Non ci sono speranze per noi, perché in Cristo solo c'è la risurrezione, perché come vediamo fin dai primi versi della Genesi, non c'è vita se non la vita che dà Gesù Cristo. È Lui, l'Io sono, la nostra risurrezione. Se siamo in Lui, risusciteremo. E notiamo, io ho insistito un po' su questa frase, una specie di risurrezione, perché tornando a Filippesi 3, noi leggiamo che dobbiamo conoscere la potenza della sua risurrezione, e poi il paragrafo chiude, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti, perché ci sono due risurrezioni menzionate qui. C'è una specie di risurrezione e poi c'è la risurrezione vera e propria. Quando moriremo, ma non saremo morti, ma saremo con il Signore per sempre, risusciteremo. E infine è scritto che anche questi corpi vedranno Dio, staranno davanti a Dio nel giorno di Gesù, quando i morti risusciteranno, quando noi viventi, credenti, che siamo rimasti, verremo poi rapiti assieme a loro per essere con Dio per sempre. Questa è la risurrezione ultima dei credenti. Ma già oggi il credente conosce, e chi non è credente deve conoscere, questa specie di risurrezione. Vogliamo leggere 2 Corinzi, capitolo 5. 2 Corinzi 5. Secondo Corinzi 5, il versetto 15. Alleluia. Egli, Gesù, morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Vi indico questo qua. Uno può risuscitare se non muore prima? Non può, se non muore. Oh, noi non possiamo risuscitare, ma se moriamo sì. E noi spiritualmente, moralmente, intellettualmente dobbiamo portare tutto il nostro io anche nei panni di Gesù, che è scritto di Lui. Non che risuscitò, ma è morto e risuscitato. Noi dobbiamo conoscere la morte di noi stessi. Le parole gloriose sempre di Paolo, ispirato dallo Spirito che è santo. Non sono più io che vivo, ecco la morte della persona, non vivo più per me stesso, vivo per fede nel Figlio di Dio, non secondo le mie forze, non secondo ciò che voglio io, non secondo ciò che mi auguro succeda. Muoio a me stesso, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Se conosciamo la morte, conosceremo la risurrezione. Se conosciamo la morte dell'io, io risusciterò e starò con il Signore. Qui, su questa terra, io con Dio, Dio con me, noi con Dio, Dio con noi, e parteciperemo già a questa specie di risurrezione. Richiede un abbandono a noi stessi, richiede che seguiamo anche nei panni di Gesù, che davanti anche al pane, che rappresenta il corpo intero adesso questo pane, ma che fra poco verrà spezzato, davanti al calice che rappresenta, che ci parla del sangue versato, il sangue di cui è scritto che è nel, la vita è nel sangue. Gesù ha dato tutta la sua vita ed è morto per noi, dicendo: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questa è la morte che dobbiamo conoscere noi, anche presentandoci alla Santa Cena. Non più che godiamo del peccato, godiamo delle cose di questo mondo, trovando la gioia in cose che oggi sono e domani non ci saranno più. Ma la nostra gioia deve essere in cose eterne. Come abbiamo sentito prima in una testimonianza, Signore, fa che io sia utile nel tuo regno, fa che io possa raggiungere i perduti, perché il perduto, perché lo schiavo della cocaina, lo schiavo del peccato, sia liberato, che muoia pure, ma risusciti a vita eterna. Questo è ciò che noi dobbiamo fare. Morire a noi stessi, seguendo nei panni di Gesù. È qui che ci identifichiamo con la persona di Gesù. Vogliamo, fratelli, conoscere la potenza della sua risurrezione. I libri di storia ce ne possono parlare, la Bibbia ce ne parla, ma è nella potenza dello Spirito Santo, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi, che ci viene rivelata la potenza della risurrezione. Perché noi, davanti alla morte, e ancora di più davanti alla tomba vuota, davanti alla risurrezione di Cristo, dobbiamo scoprirne la potenza, che sta non soltanto nel fatto che Gesù ha vinto la morte, che la tomba non ha potuto tenerlo prigioniero, ma la potenza, secondo la mente di Dio, sta in questo, che Gesù è risorto, e perché Lui è risorto, risuscitiamo anche noi. Questa è la gloria, qui sta la potenza, non che uno è risorto, questa è già gloria, ma la potenza si rivela nella sua pienezza quando si vede il frutto della morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Poiché Egli vive, vivo anch'io, un cantico nostro scritto più volte nelle Sacre Scritture. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, partecipando anche alle sofferenze di Gesù, nella battaglia, nella lotta. Anche noi, fratelli, mentre ci presentiamo alla Santa Cena, dobbiamo vedere questo tipo di impegno, se vogliamo avere comunione con Cristo, l'impegno per la salvezza degli altri, facendo delle scelte necessarie per compiere la missione che Dio ci ha affidato, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Perché non chi dice Signore, Signore sarà salvato, ma chi cammina giorno per giorno con Lui durante questa vita. A volte si dice da bambino: dammi la mano. Arriva un autobus, arriva una macchina, dammi la mano. Il bambino che è più al sicuro è quel bambino piccolo che cammina mano in mano col papà o la mamma. Il credente più al sicuro non è quel credente che dice: oh, c'è un pericolo, Dio, dammi la tua mano. Dio interverrà. il credente più al sicuro è quel credente che cammina giorno per giorno, mano in mano con Gesù. Perché nel giorno della glorificazione di Gesù, quando ogni suo nemico sarà legato, sconfitto una volta per sempre, in quel giorno avremo già la mano nostra nella sua e parteciperemo alla risurrezione dei morti. Non chi dice signori, signori, ma chi fa la volontà del Padre, chi corrisponde alla volontà di Dio, chi è un'espressione della volontà di Dio giorno per giorno, che è un'espressione del carattere di Dio, la natura di Dio. Quella persona parteciperà alla risurrezione dei morti. Fratelli, quando pensiamo alla Pasqua, pensiamo alla nostra chiamata, perché la gloria che si è manifestata quella prima domenica, il primo giorno della settimana, ha toccato anche noi. La potenza esercitata lì per Gesù è la stessa potenza per la quale anche noi risuscitiamo. Amen.